Potrebbe sembrare un po' inusuale partire proprio da Pietrazza, che tutti quanti conoscono oggi come museo, ma è stata la prima grande officina ferroviaria, oserei dire, non solo d'Italia ma d'Europa. Così, questa è l'officina di Pietrazza oggi, nella zona sud di Napoli, quindi lungo il litorale che volge verso Salerno, ed è praticamente adiacente al mare, in un'area piuttosto pittoresca, direi, nel comune di San Giorgio a Cremano, a 9 minuti di treno da Napoli Centrale. Un sito, diciamo, molto bello, molto pittoresco, ben restaurato, ben conservato in molte parti. Dicevamo, la più antica officina ferroviaria d'Italia, sicuramente, è tra le più antiche in Europa. Qui ho tentato di sintetizzare un po' di dati, anche perché non devo farla molto lunga, il mio compito è soltanto quello di introdurre i lavori che poi condurrà l'ingegner Piero Muscolino nel raccontarvi la sua esperienza nel merito della trasformazione delle officine in museo. Vedete, già nel 1830 i Borboni avevano pensato ad un opificio meccanico, a un opificio per costruzioni meccaniche a Torre Annunziata, un po' più a sud. Quindi nel 1837 questo opificio aveva prodotto già notevoli risultati e Borboni avevano deciso di trasferirlo molto più vicino alla Reggia per poterne seguire gli sviluppi e le lavorazioni. Poi però ci si rende conto subito che lo spazio a disposizione non è proprio quello che servirebbe, e allora un decreto reale del 6 novembre del 1840 stabilisce che si debba costruire un opificio ex novo nell'area proprio di San Giorgio a Cremano, Pietrazza, e quindi nel sito dove attualmente insiste. E questa è una stampa che in qualche modo ci illustra quella che era sostanzialmente la realizzazione dell'opera in quegli anni. Tenete conto che Pietrazza quindi arriva nel 1840 e arriva, come dire, molto prima di altre grandi industrie meccaniche e meccaniche ferroviarie nel nostro paese. Io ho citato tre esempi: il gruppo Taylor e Prandi, che poi diventerà Giovanni Ansaldo, che nasce nel 1846, quindi 6 anni dopo, il gruppo Breda, che nasce addirittura 44 anni dopo, e la Fiat, che nasce addirittura 56 anni dopo. Nel 1841 Pietrazza, prima ancora delle lavorazioni meccaniche, ospitò una scuola per ufficiali macchinisti, e anche in questo il primato è eccezionale, perché nessuno si era ancora posto il problema della scuola di formazione professionale dei conduttori di macchine a vapore. A Pietrazza viene affrontato anche questo aspetto, e direi è un elemento sicuramente interessante. Nel 1842 entra in funzione il primo edificio, nel 1844 entrano in revisione le prime due locomotive, e nel 1845 alcune macchine di brevetto inglese, di brevetto Stephenson, vengono assemblate qui nell'opificio appunto di Pietrazza. Proprio per non farla troppo lunga, ribadiamo questo concetto: la prima fabbrica metalmeccanica in Italia è tra le prime in Europa, ha un'estensione enorme, 34.000 metri quadrati, ha una produttività nel 1860 di 5.400 tonnellate di acciaio annue, quindi parliamo sostanzialmente di volumi davvero consistenti. Si specializza per la produzione di ogni tipo di macchine di perfettissima qualità, di grosse dimensioni, eccetera eccetera, dal ferro acre dei proiettili inutili. Quindi Pietrazza ha un altro primato, nel senso che ricicla sostanzialmente metalli provenienti da altre lavorazioni, in particolar modo residuati diciamo inutilizzati delle guerre. Costruisce macchine a vapore per piroscafi, costruisce locomotive. Fino al 1860 ne contiamo almeno 20, e poi ancora rotaie, carri, assi, ruote per veicoli ferroviari, gru, parti di ponti e quant'altro. Pietrazza è grande anche dal punto di vista dell'impiego della manodopera. Nel 1842 sono già 200 gli operai, che però salgono a 500 nel 1847, e 3 anni dopo diventano 850 operai regolari, 200 operai straordinari. Quindi il lavoro interinale fa capolino a Pietrazza in, grandi dimensioni, anche questo è un primato, e 75 artiglieri, perché l'interesse strategico militare suggeriva sostanzialmente di collocare dei militari anche nell'opificio di Pietrarsa. Nel 1860 gli artefici erano passati a 820 e gli operai militari 230, pensiamo che siano stati militarizzati gli operai straordinari. Brevemente una storia così, una cronologia di Pietrarsa per tappe significative. La cessione alla ditta Bozza 1861 corrisponde sostanzialmente al momento di passaggio dell'opificio dai Borboni praticamente al Stato Sabaudo. Era già stato in loco Garibaldi nel 1860, era stata una delle prime cose che aveva voluto vedere del conquistato Stato borbonico. E nel 1861 la privatizzazione di Pietrarsa, che passa quindi, che viene dato in concessione a questa ditta, e il Bozza sarà sostanzialmente il responsabile poi della tensione che si genera appena due anni dopo con le maestranze. Questa tensione sfocia in un episodio piuttosto doloroso della storia dell'opificio e della storia del movimento operaio in generale di quegli anni. L'eccidio di Pietrarsa, secondo alcuni storici, restano per terra 4 operai e molti altri vengono feriti, altri parlano addirittura di 7 morti e molti feriti. Gli operai si rifiutavano sostanzialmente di sottostare alle condizioni del concessionario, il quale praticamente aveva di fatto dimezzato i salari, allungato il tempo di lavoro, insomma tematiche che sono sempre state all'ordine del giorno in certi passaggi cruciali della storia. Nel 1877, nel 1863, proprio a seguito dell'eccidio, il Bozza scappa, non rinuncia alla concessione che va alla Società Nazionale delle Industrie Meccaniche. Nel 1877 però si ritorna alla gestione statale e in particolar modo Pietrarsa dipenderà direttamente dal Ministero dell'Industria. Dobbiamo però ricordare che nel frattempo cominciano a svilupparsi opifici in altre parti d'Italia. Pietrarsa è, come dire, in un ruolo sempre più marginale. In qualche modo rivive una stagione piuttosto interessante con il passaggio alla Società Ferroviaria Mediterranea e poi ancora praticamente con il ritorno nel 1905 alla gestione statale delle Ferrovie dello Stato. Nel 1930 però è in qualche modo oggetto di una ristrutturazione molto profonda e le prime avvisaglie però di chiusura arrivano già nel 1966. Il 20 dicembre 1975 poi arriva la chiusura definitiva dell'opificio. Un aneddoto fra i tanti, nel senso che nel 1860 abbiamo detto c'è il passaggio di mano dai Borboni ai Savoia, questa era la statua di Ferdinando II che era stata fusa nel 1852 ed era stata inaugurata proprio il giorno del compleanno del sovrano, l'11 gennaio 1853. La trovate ancora oggi proprio in quella posizione in cui è stata fotografata, e ho ingrandito quel dettaglio perché quei segni sono i segni dei proiettili, dei viaggiatori. Si trattava probabilmente di soldati piemontesi di passaggio. La linea ferroviaria dista qualche centinaio di metri dalla statua e pare che fosse divertimento piuttosto usuale in quel periodo prendere di mira la statua e sparargli contro. Gli operai di Pietrarsa misero la statua al riparo e soltanto agli inizi del Novecento Umberto II decretò sostanzialmente il suo ritorno praticamente nel piazzale antistante le officine. È alta 4,50 m ed è una delle fusioni praticamente in bronzo più importanti praticamente nelle produzioni ottocentesche ed ha anche da questo punto di vista, diciamo, un bel primato. Il 2 dicembre 1975 viene revisionata l'ultima locomotiva a vapore, che è la 640-088, e il 7 dicembre 1899 l'inaugurazione del Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa. Con la mia breve presentazione mi fermo qui perché abbiamo appunto il piacere di avere con noi l'ingegner Piero Muscolino, che è l'artefice della trasformazione in museo dell'opificio di Napoli Pietrasa, e quindi gli cedo volentieri la parola, mi limiterò a proiettare sottofondo alle sue parole alcune diapositive scattate proprio nel museo. Grazie.
Grazie a te.